Palla in Tribuna, in collaborazione con...
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in Piazzale Risorgimento 1C. E lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata, e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La CMC Metano di San Prospero Parma vi aspetta per effettuare revisioni auto, installazione impianti gas, collaudo bombole metano e GPL, installazione ganci traino e riparazioni officina. Vi aspettiamo anche con il distributore metano e GPL, aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 21.
Ferrari Dino, dal 1947, pellicce, capi in pelle e abbigliamento in stoffa con guarnizioni in pelo.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati Palla in Tribuna qui sulle frequenze di Radio Parma, di nuovo insieme. Di nuovo per commentare un impegno crociato e di nuovo, dobbiamo dirlo, una beffa, l'amaro in bocca dopo gli 0 punti contro l'Inter, dopo una partita nella quale i 3 punti sembravano a un certo punto quasi inevitabili. Siamo a commentare un'altra sconfitta per il Parma, 0 punti anche allo stadio Bentegodi in questa sorta di sfida tra rivelazioni del campionato, così era stata definita, sfida spettacolare come era da previsioni, ne avevamo parlato proprio qui a Palla in Tribuna. Tanti gol, 5, tante emozioni, tanti rivolgimenti in campo, e però 0 punti per il Parma, che adesso è al 10° posto in classifica, è al 9° a 39 punti con il Cagliari, Cagliari che appunto lo ha raggiunto, il Verona se ne va a 42 in 8ª posizione e ha l'Europa League ad un solo passo, perché il Milan dopo il pareggio contro la SPAL è a quota 43 al 7° posto. Mancano comunque 2 partite, si giocheranno oggi Atalanta-Napoli, big match alle 19.30, poi Roma-Udinese alle 21.45, poi parleremo anche della prossima giornata perché già i crociati sono oggi al lavoro per preparare la partita contro la Fiorentina, Parma-Fiorentina al Tardini alle 19.30 domenica. Però insomma facciamo dei passi indietro, cerchiamo anche di analizzare quanto è successo ieri e di decifrarlo nell'umido dello stadio Bentegodi, perché c'è l'aspetto arbitrale da una parte ma ci sono anche gli errori del Parma dall'altra. Allora intanto facciamo il punto nel nostro servizio, poi di nuovo qui.
Tanta disattenzione e poco cinismo come errori di squadra, una nuova scelta discutibile e decisiva per quanto riguarda l'arbitraggio. La sconfitta del Parma Verona, i crociati lasciano 6 punti su 6 in stagione agli scaligeri, non può che seguire questo doppio binario parallelo. È chiaro come i crociati in una partita equilibrata e spettacolare, come d'attese, abbiano fatto un pizzico in meno della banda di Juric. L'Hellas ha sfruttato meglio le palle gol, il Parma le ha buttate, pensiamo a Kulusevski e Gervinho, e poi gli avversari sono rimasti sul pezzo fino alla fine con la truppa di D'Aversa colpevole sul secondo e sul terzo gol, quest'ultimo frutto di una ripartenza. Al netto dei giudizi non si può però non considerare l'ennesimo calcio di rigore contro i crociati.
Posso rigirare io una domanda sulla circostanza del pareggio, se è tutto tranquillo, se è tutto normale, perché se fate finta voi di niente, io è chiaro che devo lavorare sugli errori, però nel momento in cui si va in vantaggio, non voglio fare nessuna polemica, ma... Il Verona ha pareggiato una situazione dove sicuramente lì non c'era nessun tipo di problema, nessun tipo di punizione, di rigore.
non ci gira attorno ad Aversa, del resto è il quinto penalty contro il Parma nelle ultime 5 gare. Valutazione tutta di Valeri, stroncato oggi nei giudizi. Sembra più di Carmine a cercare il contatto. Alves controlla, ma in questo caso pecca comunque di malizia. Un episodio che decide la gara, una montagna russa di emozioni tra le due rivelazioni del campionato. La salvezza era già certa per entrambe le squadre, evidentemente libere di mente per provare a sognare. A Collecchio, dove la squadra ha già ripreso il lavoro, c'è amarezza, la sensazione di una nuova beffa dopo l'Inter, ma c'è anche la preoccupazione. Cornelius, uscito all'intervallo, ha un acciacco muscolare, la speranza è che non sia grave. Contro una Fiorentina in piena crisi rientrerà il jolly Kuzka, ma mancherà lo squalificato Hernani. Caramò appare ritrovato, la difesa appare però da rivedere nei calci piazzati.
Palla in tribuna.
Questo è un po' il punto della situazione. Come abbiamo detto, il Parma ha già ripreso da lavorare oggi a Collecchio, inevitabile, non c'è mai uno stop. Vi daremo ovviamente aggiornamenti qualora arrivassero in tempo utile. Il focus, come abbiamo detto, è su Cornelius, è uscito all'intervallo, era già stanco, appariva stanco fin dal secondo tempo della partita contro l'Inter. Da capire se insomma può aver avuto un infortunio vero, un acciacco di quelli muscolari come lo hanno o lo hanno avuto tanti suoi compagni di squadra. SMS e WhatsApp come sempre al 333-9200-170, tra poco leggeremo i primi messaggi, ma do il benvenuto, ringrazio per essere di nuovo con noi, a Marco Bernardini, Gazzetta di Parma e ForzaParma.it. Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio a te Alberto e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Grazie di essere con noi Marco. Noi abbiamo detto nel servizio, partita da analizzare su due binari paralleli, l'arbitraggio e gli errori del Parma. Partiamo dall'arbitraggio, visto che se ne parla fin da ieri sera e anche soprattutto stamattina anche nel mondo dei tifosi, perché insomma forse nei primi momenti in campo sembrava un rigore più evidente, ecco, se vogliamo dire così. Poi pian piano insomma uno lo riguarda, ad Aversa si è arrabbiato dopo. La tua impressione?
Guarda, allora partiamo dal presupposto che quella decisione influisce sull'andamento della partita, perché il Parma aveva praticamente chiuso in vantaggio il primo tempo. È stato un fischio che ha chiaramente condizionato anche il resto della gara, perché un conto andarci su 1-0, un conto l'1-1 a pochissimi secondi dallo scadere. Ma ti dico, Di Carmine cerca chiaramente il contatto, è facile dire che a un giocatore dell'esperienza di Bruno Alves non dovrebbe essere lì, però non può nemmeno smaterializzarsi. Io penso che col Parma ci sia davvero una severità che nell'area opposta non si nota. Vedo anche l'episodio alla fine di Lazovic, il fallo di Mani, che non è stato nemmeno controllato dal VAR. Veramente ho la sensazione che purtroppo, volenti o nolenti, in queste prime partite il Parma abbia dovuto anche fare i conti con degli arbitraggi non certo favorevoli in una Serie A che sta concedendo tanti di questi rigorini. È già stato superato il record assoluto di penalty assegnati in una singola stagione, e parecchi dei quali veramente al limite. Il problema è che non c'è mai uniformità di giudizio, perché io adesso ricordo ancora il penalty pre-lockdown, quello assegnato alla Spal, al Tardini, contatto Bruno Alves e Valotti, anche quello, chiaro che è una situazione particolare, forse era quasi passato in secondo piano, ma ricordiamoci quel rigore ha deciso la partita. Due al Genoa per due falli di mano che ci potevano stare, però non sempre vengono giudicati alla stessa maniera. Quindi sicuramente ci vorrebbe maggiore uniformità di giudizio e poi probabilmente anche un atteggiamento diverso a parte degli arbitri, che sicuramente non stanno contribuendo a, diciamo, rasserenare il clima di questo finale di stagione.
Sì, sì, assolutamente. Per il Parma, poi magari ne parlo più approfonditamente, sono arrivati anche dei messaggi su questo, di certo episodi non a favore, molta sfortuna. Se
no,
vogliamo.
Assolutamente, anche perché se vai a vedere il discorso di Godin e Kurtic, l'arbitro lo va subito a rivedere, solo in un secondo momento ci si accorge il fuorigioco, certo. Quando magari azione sempre al primo tempo con lo sgambetto di Barella, Kulusevski non si è neanche degnato, tra virgolette, di andare al VAR o controllare nella preview la situazione. Quindi c'è proprio anche come atteggiamento, ho la sensazione che certi episodi vengano giudicati in una maniera e
altri sono una questione
diversi.
Di attenzione nei confronti del Parma.
Questa attenzione anche perché, ripeto, anche di Carmine Alves c'era un contatto che nel momento in cui l'arbitro giudica la rigore è difficile che il VAR ti faccia cambiare idea, perché l'arbitro è vicino, lo reputa da rigore, non è un episodio, tra virgolette, scandaloso da meritare una rivisitazione. Quindi lì vale la decisione dell'arbitro. Poi mi piacerebbe che quando invece ci sono dei dubbi l'arbitro vada a rivedere la situazione, ecco, come poteva essere eventualmente il fallo di mano di Lazovic, che non mi è sembrato tanto diverso rispetto a tanti altri interventi con la mano visti in aria in queste prime giornate.
Ecco, questo sì, è vero, sono d'accordo. E Marco, sull'altro binario invece, quello della prestazione di Crociati, l'ha detto anche un po' D'Aversa, tra poco sentiremo le parole sue e quelle di Paro, è chiaro che ci sono stati errori. Secondo te, nell'equilibrio davvero che c'è stato di questa partita, qual è stato l'elemento in più per il Verona?
Guarda, io credo sicuramente qualcosina in più di fame, di cattiveria e di cinismo sotto porta. C'è poco da dire, il Parma in queste partite è stato poco cattivo, ha avuto delle occasioni, purtroppo non sempre le ha concretizzate, e poi parliamo di un triste refrain, anche con l'Inter si è andato in vantaggio al quarto d'ora, hai subito la rimonta alla distanza e ahimè l'ultimo gol viene sempre contraddistinto da ingenuità troppo evidenti, perché insomma Bastoni lasciato libero sul secondo palo, ieri l'errore e il ripiegamento di Caramò, che probabilmente non doveva essere lì, perché insomma è clamoroso aver subito un gol in contropiede in trasferta, il Parma che è la regina, no, delle ripartenze, si è ritrovata scoperta in un momento importante in cui tra virgolette anche un pareggio sarebbe andato benissimo al Bentegodi, anche perché erano le due rivelazioni del campionato, si sarebbe raggiunto quota 40 a braccetto, insomma nessuno avrebbe avuto nulla da ridire a fine partita, invece purtroppo c'è stato questo gol che cambia chiaramente il giudizio della partita. Aggiungo anche che il Verona probabilmente ieri ha avuto di più da l'ingresso dalla panchina, perché si è potuto permettere di inserire nella ripresa Zaccagni, Lazovic e Pessina, due di questi hanno addirittura segnato, sicuramente il Parma non ha avuto lo stesso contributo da coloro che sono subentrati in campo.
Sì, perché questa cosa dei cambi, che sono cinque, che stravolgono proprio le partite, sì, la squadra, ce lo accorgiamo, no? Seguendole in questa ripresa del campionato, sono un rebus, perché possono produrre l'effetto nel bene e nel male, lo erano anche prima, però cinque cambi rispetto a tre in un calcio che è totalmente diverso, compartito ogni tre giorni, e sono molto più pesanti, decisivi.
Considerando che sei praticamente obbligato ad usare le forze, le energie, quindi alcuni cambi, tra virgolette, sono già prestabiliti o decisi, tra virgolette, a tavolino, concedimi il termine, poi è chiaro che c'è sempre l'aspetto tattico, però conta più il discorso fisico, cioè l'allenatore ha poche occasioni di cambiare davvero andamento della partita, perché pur essendo cinque cambi, magari tre sono pressoché obbligati per crampi, acciacco fisico, lo stesso Cornelius si era uscito all'intervallo, io credo che in condizioni normali, con una partita a settimana, difficilmente Cornelius avrebbe lasciato il campo al 45esimo, quindi è veramente un discorso di dover gestire un altro campionato, un rebus, come vedi si sta segnando tantissimo, soprattutto nei secondi tempi dove le squadre sono stanche e si allungano di più, e quindi purtroppo per il momento il Parma non ha ricavato dai cinque cambi un reale concreto vantaggio sul campo, perché come puoi vedere tranne che a Torino, dove però aveva già recuperato nel primo tempo, sia con l'Inter che col Verona sono arrivate due rimonte nella ripresa.
Assolutamente sì. Marco, tra i Crociati chi ti ha colpito positivamente e chi ti ha deluso? Perché insomma è difficile anche valutare la prestazione dei singoli in una partita così. Sicuramente molto bene Kulusevski, sicuramente anche Gagliolo, che non era al 100%, l'ha spiegato dopo la partita D'Aversa, e poi nel bene e nel male.
Sì, sì, assolutamente. Allora, Kulusevski mi sembra tornato ai livelli del girone d'andata, e questa è una notizia positiva.
È rincuorante.
Perché è rincuorante, dopo il trasferimento alla Juve, dopo un paio di piccoli infortuni tra gennaio e febbraio, l'avevamo un pochino smarrito, ma era anche un calo fisiologico, parliamo di un ragazzo che ha compiuto 20 anni da nemmeno un mese e mezzo, da due mesi praticamente. E quindi ti dico, vorrei spendere però una menzione particolare per Lorini, perché Lorini quest'anno era stato poco utilizzato, chiuso da Darmian, tre gare consecutive a titolare, io credo tre buone prestazioni, perché sicuramente non è colpa di Lorini se il Parma ha raccolto 0 punti nelle ultime due partite. Ordinato, pulito, concentrato, ha sbagliato pochi interventi e insomma anche lui in passato è stato frenato spesso da piccoli acciacchi fisici, però mi piace sottolineare la riscossa di Lorini, che insomma si è preso di forza il posto titolare considerando anche le condizioni fisiche probabilmente non perfette di Darmian, e ha risposto presente nel momento del bisogno, quindi bene Kulusevski e Gagliolo, che non era meglio, ma diciamo anche Lorini ha recitato la sua parte.
È vero, è vero, è così, lo ha fatto anche Già insomma contro l'Inter, non solo effettivamente uno dei più ecco nel Parma in questo nuovo campionato, possiamo dire così. Marco, prima di salutarti, proviamo un attimo a guardare a questa partita Parma-Fiorentina all'orizzonte. C'è questa Fiorentina che è in crisi di risultati, insomma, viene definita anche così su tutti i media: ha perso contro il Sassuolo, ancora prima con la Lazio, il pareggio contro il Brescia, insomma, tanto che non va, cosa vedi all'orizzonte? Che partita può essere? Perché si parla di un commisso molto deluso.
Sì, sicuramente Fiorentina da rendimento inferiore alle aspettative, alcuni big hanno deluso come Chiesa, Castrovilli, qualcuno probabilmente pensa già al mercato, una squadra che comunque deve fare ancora qualche punticino per essere al sicuro, al riparo da cattive sorprese. La sfortuna del Parma che si trova sempre un avversario arrabbiato, perché lo stesso Verona veniva da una sconfitta con Napoli, da una rimonta subita al 97esimo sul tratto del Sassuolo. Non meno, diciamo così, vogliosa di riscatto sarà la Fiorentina, che viene onestamente da una brutta sconfitta interna, perché perdere 3-1 contro il Sassuolo, tra l'altro previo in avvio sia di Caputo che di Berardi, è una botta dura da smaltire. Verrà il Tardini, io credo, pensando di tornare a smuovere la classifica, visto che per ora suo bilancio parla di un punto nelle tre gare post lockdown. Però il Parma ha la necessità di tornare a muovere la classifica, perché il Parma viene da due sconfitte brucianti, probabilmente entrambe immeritate, forse più quella con l'Inter, quella con Verona. Gioca in casa, non possiamo dire davanti al proprio pubblico, però sicuramente è un Parma che ha voglia di superare questa fatidica quota 40, diciamo, di archiviare definitivamente il discorso salvezza.
Ma secondo te fa male continuare a parlare di Europa League? Secondo me no, guarda, insomma, però, potrebbe valere anche per il Verona, se vogliamo. Poi alla fine è stata una partita segnata dagli episodi, arbitraggio,
guarda,
non solo.
Io credo che il Milan alla lunga sia superiore, sia destinato comunque ad arrivare davanti, perché ha una struttura diversa. Può essere importante per darsi degli obiettivi, ecco, diciamo, per non demotivarsi del tutto e, tra virgolette, arrivare un po' a fine anno senza grossi stimoli e obiettivi davanti. Però, come dice D'Aversa, è giusto vivere giornata dopo giornata, ragionare partita per partita, poi insomma si cerca di raccogliere sempre il massimo. Ecco, non credo qualcuno vada in campo apposta per perdere. Ieri poteva essere una buona occasione per tenere vivo questo sogno, più dei tifosi magari che non della società, però indubbiamente insomma si è visto anche il Verona, il Parma, sono tutte squadre che insomma da qua a fine anno si toglieranno ancora le loro soddisfazioni.
Staremo a vedere. Marco, grazie di essere stato con noi.
Grazie a te, buon lavoro.
Era Marco Bernardini con noi, Gazzetta di Parma, forzaparma.it. Adesso un po' di musica, poi di nuovo qui.
A volte è meglio non capire se la verità è una rosa, noi siamo le spine. Dicono lasciarsi è sempre meglio di tradire, per rialzarsi a volte si comincia dalla fine. Stasera me ne sto un po' sola, la luna è un colpo di pistola. Di cosa ti dovrei parlare se sei tu che mi cerchi ancora? Se resta solo il fumo, come te mai nessuno. Non ti dimenticherò, a volte ci ho pianto per te, ora no. Mi dicevi sei tutto quello che ho, crederti più è tutto quello che so. Un'altra notte nella città, forse poi non sai. Lame in Buenos Aires, Aires, Aires. È facile incontrarsi in questa città, e quello che ti ho dato bastava la metà. Tutta questa scena non era prevista, le scuse sono un mitra, ci spariamo a vista. Da due amanti a due sconosciuti, chi sarà il primo a togliere le maschere? Da due diamanti a due sopravvissuti, io non ci muoio un'altra volta per te. Non ti dimenticherò, a volte ci ho pianto per te, ora no. Mi dicevi sei tutto quello che ho, non crederti più è tutto quello che so. Un'altra notte nella città, forse poi non sai. Ed era strano rivedere te e starci ancora.
Barcelona, in Buenos Aires, Aires, Aires. 100 lame in Buenos Aires, Aires, Aires.
Il vento soffia il fumo, poi se ne va.
100 lame in Buenos Aires, Aires, Aires. 100 lame in Buenos Aires. Cento lame in Buenos Aires, Aires, Aires. Cento lame in Buenos Aires, Aires, Aires.
Eccoci di nuovo in studio, ne approfitto per leggere un messaggio. La questione arbitrale ovviamente tiene banco soprattutto nel nostro pubblico. Valerie di Roma, anche De Santis il ladro, così lo definisce il nostro ascoltatore di Lecce, Maresca di Napoli, non si sa mai che questi polentoni ci vengano ad insegnare la nostra Europa, stiamo pagando un prezzo troppo alto al politicamente corretto. Fortuna che ieri sera da Versa gliele ha cantate, voi in diretta e gli schiavi del potere di Sky, sempre dice questo nostro ascoltatore, nessuno ha detto niente, devono solo sperare che la gente non si stanchi di questi giochetti. Quello che dispiace è che, lui dice: io non ci sarò quando tutto verrà a galla. Il nostro ascoltatore Rino, l'ho letto integralmente come lui ha chiesto, perché è giusto così, poi ognuno si assume la propria responsabilità, per dire che comunque, per quanto ci riguarda 12 TV Parma, ieri sera mi sembra che si sia parlato abbastanza dell'episodio arbitrale, che si sia posto l'attenzione sul fatto che era un episodio, una valutazione molto molto dubbia. Io ero a Verona e dal campo sembrava più evidente l'episodio. Ritengo, e questa è una mia valutazione personale, che comunque non sia un rigore così così inventato, ecco, insomma, secondo me molto decide l'ingenuità di Bruno Alves, che in quei casi con l'uomo spalle alla porta deve attendere, non colpirlo. È chiaro, ha peccato un po' di malizia Bruno Alves, un po' di esperienza se vogliamo da lui che è più che mai esperto, ci può stare un episodio così. Anche il rigore chiesto dal Parma su Kulusevski per il fallo di Barella non lo vedo così chiaro, di certo però lo sottolineiamo, gli episodi non girano dalla parte del Parma, il Parma non è fortunato a livello arbitrale da quando il campionato è ripartito, e di certo non c'è uniformità di giudizio in Serie A, e anche il Parma sta pagando a caro prezzo questo. Però insomma mi sembra che anche tutti i giornali nazionali oggi stiano parlando dell'arbitraggio di Valeri, tutti i voti insomma li ho visti oggi, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Stadio eccetera eccetera, gli danno 5 come voto e sottolineano l'errore che ha fatto e gli errori che ha fatto. Ci fermiamo un attimo, pubblicità, poi di nuovo insieme.
Palla in tribuna.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
In casa fiorentina, prossimo avversario del Parma, c'è molta delusione, molto di più dell'ambiente crociato. Pradè, il direttore sportivo Gigliato, ha detto: il presidente del commissario è molto deluso, pensiamo al Parma, sarà una battaglia, insomma si avvicina una nuova sfida importante per i crociati. Continuiamo però a parlare della sconfitta dolorosa di ieri sera al Bentegodi. Sentiamo una prima tranche con le parole degli allenatori, in particolare di D'Aversa, ma soprattutto del vice allenatore del Verona, Matteo Paro.
Devo dire che il primo tempo mi ha fatto un bene, siamo passati in vantaggio, poi il Verona è stato bravissimo a pareggiare e chiaramente poi nel secondo tempo siamo andati sotto, siamo stati bravi a recuperare una partita che non è semplice, una squadra come il Verona, una squadra molto fisica, molto brava a far giocare male la squadra avversaria. Nonostante questo siamo stati bravi a recuperare una partita e dopo purtroppo nella situazione del terzo gol ci siamo fatti gol da solo, quindi rammarico che in due partite magari avremmo potuto portare a casa 4 punti, ne portiamo 0, quindi bisogna lavorare sugli errori commessi e non ragionare su altro.
Ci tenevamo veramente tanto a raggiungere, diciamo, questa quota psicologica dei 40 punti, perché era il nostro obiettivo da inizio anno. e i ragazzi sono stati bravissimi e in questo tipo di calcio, di campionato, diventano fondamentali tutti i giocatori della Rosa, per cui come sono stati bravi quelli che hanno giocato prima, sono stati bravi quelli che sono entrati, e credo sia veramente la vittoria di un gruppo che ha lavorato duramente e con un grosso spirito, e creando qualcosa di bello tra di loro, e credo che adesso dobbiamo solo continuare per cercare di fare il meglio possibile.
I cambi, credo che nel primo tempo, nonostante non sia stata una partita maschia, non so quanti ammoniti c'erano dalla mia parte, mi viene in mente Jacoponi, Barillà, Hernani, forse dimentico qualcuno, quindi in quella circostanza ho dovuto ragionare anche sul fatto di non rimanere in 10, come è successo con l'Inter. Qualche cambio è stato obbligato, come Vincent che aveva i crampi, Laurini, e quindi sono stato obbligato a cambiarlo. Poi quelli che sono subentrati sono entrati giocatori come Gervinho, Kurtic, Caramò, quindi non dobbiamo pensare che magari possono essere stati cambi a far perdere la partita, però è anche vero che quando si subentra bisogna dare un qualcosina in più. Però ripeto, la situazione del terzo gol è nata da una punizione a favore nostra, quindi una ripartenza dove eravamo anche in superiorità numerica, però mi ha fatto battere la palla per terra per due volte, quindi non credo che sia una questione di cambi.
C'è anche comunque uno studio della partita, uno studio per dosare le energie dei giocatori, in teoria, poi in pratica dipende da partita a partita. In questa abbiamo deciso comunque di cambiare un po' la catena di sinistra. Però sì, c'è uno studio, perché veramente i giocatori sono sottoposti a uno sforzo veramente notevole.
Posso rigire io una domanda sulla circostanza del pareggio, se è tutto tranquillo, se è tutto normale, perché se fate finta voi di niente, io è chiaro che devo lavorare sugli errori, però nel momento in cui si va in vantaggio, non voglio fare nessuna polemica, ma il Verona ha pareggiato una situazione dove sicuramente lì non c'era nessun tipo di problema, nessun tipo di punizione, di rigore. È chiaro che dopo diventa difficile. Poi noi abbiamo commesso degli errori sul secondo gol, dove abbiamo permesso a un destro di venire dentro e di calciare in porta, abbiamo commesso un errore sul terzo gol, però almeno voi potete, certe cose potete dirle, perché sennò diventiamo ipocriti, ci prendiamo in giro e non va bene. Ci vuole del rispetto, non lo so, è chiaro che noi la partita, io lavoro sugli errori miei, dei miei giocatori, e ci lavoro, però se mi parlate sia dell'Inter e sia di oggi, non è che è andato tutto liscio, perché sennò, ripeto, non cerco alibi per i miei giocatori, sicuramente si è lavorato sugli errori, sicuramente non si è perso per colpa degli arbitri, però degli episodi ultimamente non vengono a favore nostro, a detta anche dei giocatori del Verona, non lo dico io.
Palla in tribuna.
Insomma, questo era il solito D'Aversa appiccato, ma in questo caso, per carità, va più che mai ragione, soprattutto è il gioco anche di una società come il Parma, in questo caso far sentire la propria voce. Do intanto il benvenuto al nostro nuovo ospite, Adriano Ancona, giornalista e collega del Corriere dello Sport Stadio. Ciao Adriano, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buon pomeriggio.
Grazie di essere con noi, penna del Corriere dello Sport Stadio, inviato per il giornale. Adriano, con te parliamo di questo campionato anomalo, noi l'abbiamo visto anche ieri sera al Bentegodi con Verona-Parma. Intanto ti chiedo, al netto comunque della partita sulle montagne russe che è stata quella di ieri sera, sono davvero queste le due rivelazioni del campionato, le due squadre di rivelazione, soprattutto per te, possono correre per il settimo posto?
Ma direi proprio di sì. Il Parma ieri, come dicevi tu, è incappato in un'altra serata anomala, due sconfitte di seguito, ma ovviamente le modalità sono state sotto gli occhi di tutti, in particolare domenica, quando c'è stato di fatto un mezzo suicidio con due gol presi in tre minuti, e poi anche ieri sera, quando probabilmente il Verona ha raccolto più di quello che avrebbe meritato in questo scontro diretto per il settimo posto. Però certamente il Milan, che davanti non può dirsi attrezzato magari ai livelli dello stesso Verona o del Parma. Il Milan ha fatto un'enorme fatica ieri contro la Spalla, addirittura per prendere un pareggio giocando tra 70 minuti con l'uomo in più, e ha avuto bisogno di un autogol incredibile per prendere e portare a casa almeno un punticino. Quindi direi che sfruttando anche gli scontri diretti, ci sarà Milan-Parma tra non molto, si potrà pensare a una scalata. Bologna e Cagliari ieri si sono annullate vicendevolmente, ad esempio erano un doppio scontro diretto sia a Bologna che a Verona, però il Milan non dà segnali incoraggianti, tanto più che ha un calendario anche abbastanza fitto, a cominciare da sabato quando andrà a Roma all'Olimpico a giocare contro la Lazio, poi avrà subito la Juventus, altre partite importanti. Quindi la scalata a questo posto dove c'è il Milan, al netto del fatto che il Napoli ha già prenotato la fase dei gironi di Europa League, può essere assolutamente fattibile.
Sì, sì, è vero, hai ragione Adriano, anche perché il Parma, ricordiamo, l'hai detto tu, andrà a giocare a Milano contro il Milan, poi ospiterà comunque il Napoli nell'ultima parte di luglio e alla quart'ultima giornata di campionato. Adriano, tu segui tante partite, segui tante squadre, vai in giro, le vedi dal vivo, è davvero un campionato diverso, cioè la sensazione è che un po', noi l'abbiamo visto appunto anche ieri, sia un po' falsato, lo è per tutti per carità, però è un calcio diverso.
Sì, assolutamente, giocare ogni tre giorni è qualcosa di improponibile, anche se ci sono questi cinque cambi che possono attenuare un po' la fatica, però i ritmi sono assolutamente sfalsati, c'è uno sballamento totale, una scansione delle partite che ovviamente favorisce le grandi squadre. Abbiamo visto anche l'esempio, viene in mente, di questo Genoa Juventus martedì, quando i cambi ovviamente sono stati molto diversificati, soprattutto per la Juve, che ha potuto immettere giocatori che poi hanno fatto la differenza, ad esempio, ma vale il caso del Parma, che comunque si è costruito un campionato di tutto rispetto, ben oltre la salvezza, e ovviamente c'è da stringere i denti anche per sfruttare così l'onda del momento. Ma l'esempio lo dà lo stesso Verona, una squadra inarrestabile che non si è fermata neanche dopo la lunga pausa, è riuscita a battere il Cagliari in quello che comunque possiamo considerare un mezzo scontro diretto, esattamente come lo era a partire di ieri. Ha perso due punti all'ultimo col Sassuolo domenica, però di fatto è una corsa che comunque non si placa. E ovviamente in tutto questo ragionamento l'esempio migliore lo dà l'Atalanta di Gasperini, che è una squadra che addirittura ha retto il doppio impegno campionato Champions senza scompensi, e adesso si è ripresentata dopo lo start della stagione con assoluta e ritrovata credibilità.
E chissà che non posso sorprendere ancora in Champions League, chiaramente ne riparleremo. E c'è Adriano questo rebus dei cambi, perché questi cinque cambi stravolgono proprio le squadre, soprattutto nei secondi tempi, e per l'allenatore c'è l'arma a doppio taglio, no, come si dice in questi casi, però davvero più che mai incidono. C'è un allenatore capace di vederci lungo, ieri sera Juric ha fatto così in Verona-Parma, insomma, tre cambi subito, due decisivi e due in gol, i cambi fanno la differenza.
Sì, molto, soprattutto poi quando hai un centrocampo ben amalgamato, come abbiamo visto quello di ieri, insomma, del Verona, c'è Zaccagni che è una delle rivelazioni assolute di questa stagione, soprattutto per i centrocampisti, ha fatto un grandissimo gol ieri, poi Pessina che è un altro giocatore esploso strada facendo, però anche questo poi nei secondi tempi è un fattore, è certamente una variabile in più e lo abbiamo visto, tanto più che la Lazio, insomma, in chiave scudetto, non aveva prima della pausa altri impegni con le coppe, eliminata dalla Coppa Italia, eliminata dall'Europa League, però chiaramente oltre la panchina, oltre la titolarità degli 11 aveva non molto, e io credo che già sabato senza Immobile, senza Caicedo, che sono squalificati, qualcosina potrà pagare contro il Milan.
E ti chiedo due cose al volo, Adriano, tu che hai un'osservazione a livello nazionale e completa sul campionato, arriverà la Fiorentina al Tardini, si parla di questa Fiorentina in crisi, i risultati dicono questo, ma non lo so, che ambiente è quello viola, che squadra è, che è davvero in crisi a un momento secondo te, vedendola da lontano?
La Fiorentina ha riscoperto la paura dopo l'anno scorso in cui si è salvata all'ultimissima giornata, adesso ha 6 punti soltanto sul terzultimo posto. E non può non può che rievocare i fantasmi dell'anno scorso, e anche nonostante il cambiamento di panchina, l'addio di Montella, l'arrivo di Iachini, le cose non sono migliorate, quindi avrebbe meritato di più sabato contro la Lazio, certamente. Infatti è una partita spartiacque quella di 5 giorni fa tra una squadra ancora a misura di salvezza e una che addirittura poteva ambire a qualcosa di più. Prendere 3 gol in casa dal Sassuolo ovviamente ha avuto un effetto semi-devastante. Ovviamente la partita di Parma dovrà essere la prova verità per la Fiorentina.
L'ultima cosa che ti volevo chiedere, infatti nasce da questo, la lotta per la salvezza sembra quella ancora più nel vivo, insieme di fatto all'Europa League, ne abbiamo parlato prima, ma là davanti, Juventus, Lazio, Inter e poi Atalanta, è già tutto definito? Tu segui spesso l'Inter, la Juventus, la stessa Atalanta, è definito o ci possiamo attendere delle sorprese?
Credo che il quarto posto sia assolutamente prenotato dall'Atalanta, non fa altro che vincere,
sì.
E lo ha dimostrato anche nella ripresa. Stasera, se la Roma non dovesse battere l'Udinese, ci sarebbe un ulteriore sbilanciamento e una forbice ancora più lunga e ancora più larga tra Roma e Atalanta. Però credo che il quarto posto sia abbastanza così prenotato dall'Atalanta, che ha ovviamente dato anche in agosto il cammino dai quarti di finale di Champions League da riprendere. Ha l'Inter dato comunque una sterzata, perché alla fine su 4 partite di campionato dalla ripresa ne ha vinte 3, al sbaglio,
certo,
solo quella,
certo,
col Sassuolo, quindi l'Inter si trova un po' nel limbo. La Juventus riesce ad andare oltre la poca brillantezza mostrata sia contro il Lecce sia anche nel primo tempo contro il Genoa, nonostante la goleada nel primo caso e comunque un secondo tempo autoritario a Marassi martedì sera, e tutto sta in questa Lazio stessa che a sua volta dà l'idea di boccheggiare spesso e volentieri, però ha rimontato tantissime volte quest'anno, gli scontri diretti contro la Juve, contro l'Inter ha rimontato. Viene in mente la partita di Brescia, ad esempio, la prima del 2020, in cui ha rimontato, ha fatto lo stesso con la Fiorentina e anche martedì a Torino. Quindi è una squadra che non muore mai, la Lazio, lo sta dimostrando, e sabato avrà questa prova verità senza Ciro Immobile.
Eh sì, e staremo a vedere come va. Noi seguiremo tutto, Adriano, come sempre prezioso per analizzare un po' tutto il campionato. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie, era Adriano Ancona, giornalista, Corriere dello Sport Stadio. Tra poco vi faremo sentire ancora un po' di D'Aversa, adesso un po' di musica, poi ci fermiamo un attimo.
Se riapro i conti col passato per un attimo, con quei pensieri ormai fuori tempo massimo, farò un esame di coscienza già che sto nel traffico, anche se a che serve farlo da solo e senza dibattito. Non so perché subivo il tuo fascino, eri solo un errore con uno strascico, e non sai l'imbarazzo che ho se ripenso a te. Tu che mi gridavi che non ero pronta, perché qui chi sogna ad alta voce non vale 2 lire, con quel tono da stronza che mi ricordo ancora. Dal canto mio non meritavi tu certe delicatezze, quei brevi quarti d'ora di certezze. Volevo che durassero per sempre, ma adesso che mi lasci indifferente, io stappo una boccia di champagne per il pericolo scampato. Lo so, sono arrivato all'improvviso, io per te ero impegnativo da gestire, e anche se apparivo sfacciatamente deciso, era facile capire che ero indifeso ed inoffensivo. Ma tu guardavi solo te come Narciso ed ogni notte mi gridavi che lì non c'era spazio per me. Io ero in shock e non riuscivo a reagire a quei mori da stronza che mi ricordo ancora. In fondo tu hai preso a tuo vantaggio le mie insicurezze, i giudizi che hai scoccato come frecce. Credevo mi inseguissero per sempre, ma ora che valgono meno di niente, io stappo una boccia di champagne per il pericolo scampato. Chissà se non mi fossi fermato, dove sarei a quest'ora? Stappo una boccia di champagne per il proiettile schivato. Chissà se mai ti avessi
tolgo schegge e polvere di dosso. Eri una deviazione di percorso, ma per fortuna ti ho rimosso, non ho rimorso. Stappa una boccia di champagne per il pericolo scampato.
Palla in tribuna.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme e sentiamo ancora un po' di D'Aversa e di Matteo Paro dopo la gara di ieri sera.
I gol nascono su situazioni, ripeto, il primo su un calcio di rigore dove eravamo messi bene, non c'è stata una circostanza dove magari eravamo messi male, poi si può discutere sul fallo se c'era o non c'era, dal mio punto di vista non c'era, dal punto di vista del Verona c'era, ma non stiamo a discutere su quello. È chiaro che l'errore si è commesso sul terzo gol, una situazione palla inattiva a favore nostra, e subire quel gol deve farci ragionare sotto quel punto di vista, sì, come si è commesso degli errori anche con l'Inter, ci mancherebbe altro, però piacerebbe anche a me magari a volte avere delle situazioni a favore che magari possono indirizzare una partita, poi non è sempre semplice.
Noi veramente puntiamo sul lavoro, a divertirci, a cercare di fare bene ogni partita, perché nello spirito proprio di questo gruppo, di questi ragazzi, per cui da adesso in avanti penseremo proprio a fare bene e cercare di fare più punti possibili. Credo sia un campionato comunque diverso, giocando ogni tre giorni è comunque difficile affrontare le partite nello stesso modo, e credo sia un Verona che comunque ha lavorato tanto anche nel periodo di pausa, e credo che sia un Verona che continuerà a voler far bene. È ovvio che non credo che tutte le squadre siano quelle di prima, per cui cercheremo di lavorare per essere il Verona migliore in questo momento.
C'è poco tempo per preparare le partite, ma credo che cambia il fatto che invece di fare gli allenamenti, la condizione dell'allenamento la diventa la partita stessa, che poi se si va a ragionare non c'è miglior allenamento che la partita. È chiaro che a volte può avere dei problemi dove magari qualcuno ha delle problematiche e ogni tre giorni fai fatica poi a recuperarli. E quindi ci tengo a sottolineare che Gagliolo stasera ha fatto tutta la partita stringendo i denti, non stava al 100%. C'è una situazione dove entrambi i terzini hanno delle problematiche, Laurini quindi mi ha chiesto il cambio alla fine perché non ce la faceva più, anche lui ha stretto i tempi. Cambia che lì dove ci sono delle problematiche fisiche, giocando ogni tre giorni, se non è una rosa ampia di alternative, può avere qualche difficoltà, però credo che come rosa siamo messi abbastanza bene, ripeto, abbiamo qualche acciacco ed è difficile recuperarla giocando ogni tre giorni, però detto questo c'è anche l'aspetto positivo che giocando ogni tre giorni, bene o male, ci sia la possibilità a tutti di poter giocare. È chiaro che poi bisogna dimostrare in campo, perché quando si ha la possibilità poi di dimostrare, bisogna dimostrare.
Sapevamo che oggi era una partita difficile perché comunque incontravamo una squadra molto preparata, e adesso dobbiamo essere bravi a continuare a cercare di fare più punti possibili, perché nel nostro spirito dall'inizio.
Eccoci di nuovo in studio, queste erano le parole ancora di ieri sera. Da domani poi cercheremo di concentrarsi, lo faremo sempre di più verso Parma-Fiorentina, partita che seguiremo sempre in diretta con Calcio e Calcio, diretta live. Ovviamente per tutti gli aggiornamenti questa sera il TG Sport su 12 TV Parma, la programmazione con i notiziari qui su Radio Parma, al centro dell'attenzione poi in casa crociata, lo abbiamo detto, e lo avete sentito anche da D'Aversa, giocatori come Laurini, Gagliolo, Cornelius, speriamo che nessuno abbia contraccolpi più problematici a livello fisico, staremo a vedere, la squadra si sta allenando oggi a Collecchio. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, vi lascio qui con Radio Parma.
Palla in tribuna in collaborazione con
Che mal di testa! e devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico! Approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La CMC Metano di San Prospero Parma vi aspetta per effettuare revisioni auto, installazione impianti gas, collaudo bombole metano e GPL, installazione ganci traino e riparazioni officina. Vi aspettiamo anche con il distributore metano e GPL, aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 21.
Ferrari Dino, dal 1947, pellicce, capi in pelle e abbigliamento in stoffa con guarnizioni in pelo.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.